dai 94,7 96,250 di Città del Capo Radio Metropolitana.
Sta per cominciare la trasmissione che vi parla di attualità e costume.
Cervello di scorta?
La trasmissione che ci salva la testa.
La trasmissione che ci salva la capa?
Ma tu cosa hai in testa oggi?
Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, a quelli del giovedì e a quelli che ci ascoltano in replica il sabato.
Bentrovati a una nuova puntata di Cervello di Scorta. A me piace comandare.
Ah sì?
Sì, quindi adesso ti ordino di cominciare tu.
Posso cominciare ricordando i nostri contatti. Tutti quelli che ci vorranno scrivere, che vorranno chiamarci, possono farlo con l'SMS al 348-7649-289, il numero di cellulare più difficile dell'universo, tipo.
Sì, però ce l'hai ben in testa tu.
Oppure ci possono telefonare in diretta, se ci ascoltano il giovedì, al numero 051-642-8081.
E c'è anche la mail diretta a @radiocittadelcapo.it. Insomma, di cosa parliamo oggi?
Capo, testa, per estensione cervello, mente. Chi dirige l'attività di altre persone, chi esercita una funzione direttiva, un comando, un'autorità. Estremità, il capo di un gomitolo, dall'altro capo della città. Parte terminale di una struttura, di un organo. Lembo di terraferma di notevoli dimensioni che si protende nel mare. Indumento. Ciascuno degli animali che fanno parte di un determinato gruppo. Capitolo di un libro, di uno scritto. Punto di una discussione, di un ragionamento. Pezza onorevole che occupa la terza parte superiore dello scudo.
Ma Prodi non c'era però in questa definizione?
No, forse perché cambia sempre quel tipo di capo.
Comunque vedi che non siamo solo noi ad avere il capo in testa? Hai visto il manifesto di oggi?
Eh sì, il manifesto sotto la foto titola...
Senza capo.
Comandi, ti ho messo il boss, ti va bene?
Benissimo, bel sottofondo. E se il Partito Democratico è senza capo, come ci dice il manifesto di oggi, noi però vogliamo partire da noi come un vero collettivo femminista e parlare di capo a partire da noi.
Dici che il privato è pubblico, com'è che ci
sì,
diceva?
Sì, quello, poi? Quello. Perché ci chiamiamo così?
Ah, no, Benedetta e Chiara, dici?
No, Radio Città del Capo.
L'abbiamo chiesto niente poco di meno che al presidente della cooperativa Notta Veiable, cioè il capo della radio.
Eh sì, Paolo Soglia.
Premetto che io non c'ero, no? Quindi sono tutte cose riportate. Comunque, come si sa, come è storia, Radio Città del Capo nasce da una scissione, no? Per cui coloro che se ne andarono da Radio Città e fondarono appunto Radio Città del Capo si posero il problema del nome. Questo nome voleva richiamare un po' la passata esperienza, no? Quindi doveva contenere città, e divenne Radio Città del Capo, penso in relazione al fatto che la spaccatura anche politica che c'era stata in Radio Città derivava dal fatto che i fuoriusciti volevano una radio molto meticcia, no? Il discorso del meticciato in quell'epoca, fine anni '80, era fondante, no? In quell'area politica. Per cui il richiamo a Radio Città, a Città del Capo come luogo, no? Che richiamasse il Sudafrica, Mandela o Mandela ancora in galera e quant'altro, diventava un po' la chiave comprensiva di tutti questi elementi, cioè il richiamo a Radio Città, quindi c'era Città del Capo, c'era il meticciato. pasticciato, quindi è un po' questo, penso, dai racconti che mi hanno fatto, il dibattito poi ha prodotto e ha partorito questo.
Benedetta, sentire Paolo che ci spiegava perché Città del Capo mi ha fatto venire in mente una volta in cui era a una delle mie prime interviste, oltretutto una delle prime interviste che dovevo fare a un personaggio che non parlava italiano, quindi gli cercavo di spiegare in inglese se potevo fargli un'intervista e che venivo, che sarebbe stata per Radio Città del Capo, no? Allora gli ho detto Cape Town Radio, e lui è rimasto un po' così, mi ha detto: ma come? Non fin siete qui a Bologna? E com'è che da qua è venuta? Insomma,
se il tuo intervistato ha sentito Cervello di Scorta di oggi, si è chiarito le idee.
Sicuramente, veniva da Ruanda, quindi credo che sia collegato in streaming.
Eh sì.
Ma voi che siete collegati o in streaming oppure ci ascoltate via etere sui 94.7 96.250 di Città del Capo Radio Metropolitana, cosa vi fa venire in mente capo? Qualcuno mi ha detto capo verde. SMS 348-7649-289, email diretta @radiocittadelcapo.it oppure chiamateci
in diretta 051-642-8081. It's high time I raise the
walls that I've constructed. It's amazing. A te che sei amante della moda, cosa fa venire in mente invece?
A me fa venire in mente il capo, mi fa venire in mente il copricapo, il cappello, e poi a me piacciono i capelli vecchio stile, anche se io non li metto e non li vedo più in giro, però quando vedo un film girato negli anni 50 mi piacciono quei bei cappelli di feltro.
Sì, ma io devo dire, faccio molta fatica a distinguere i cappelli, tipo so che c'è il berretto, la coppola, la berretta rossa.
Sì, c'è anche la berretta rossa, è vero, e c'è anche Saberritta, che è una cosa di un cappello tradizionale sardo.
Andiamo nel regionalismo.
Andiamo. No, invece, ecco, mi sembra di vederne pochi cappelli, anche se ultimamente di sicuro si vedono tanti berretti, oppure magari d'estate si vedono i cappelli per coprirsi dal sole, d'inverno più le cuffie di lana forse.
Pensa che esiste anche un intero museo del cappello.
Ah, quindi il cappello è diventato un pezzo da museo?
Forse sì, lo abbiamo chiesto all'esperta.
L'esperta è Elena Poletti, che è la direttrice del Museo del Cappello di Verbania.
Ci sono cappelli che sono tramontati in qualche modo, comunque il cui uso è enormemente diminuito tra le persone. altri invece continuano ad essere impiegati, quindi appunto dipende a quale cappello ci si riferisce.
Ecco, per esempio, quelli che voi avete nel museo sono di un tipo molto particolare, ce li può descrivere brevemente?
Si tratta di cappelli in feltro di pelo fine. E nel museo si racconta come avveniva questa produzione attraverso esponendo i macchinari e poi quali erano i prodotti della ditta Panizza. Accanto ai materiali della ditta Panizza abbiamo due aspetti tematici che vengono approfonditi. Uno è una breve storia di come è cambiata nel tempo la foggia dei cappelli in feltro. E poi abbiamo un'altra sezione che è stata recentemente acquisita, che è relativa ai cappelli etnici, cappelli che provengono da tutto il mondo. È stata una donazione di appunto copricapi di diversi popoli e che mostra come il cappello è stato, e in molti casi è ancora, un oggetto non solo di utilizzo pratico ma anche simbolico, con dei significati particolari per chi lo indossa.
Ecco, perché da noi fino al Novecento si è fatto, almeno fino a un certo punto del Novecento, si è fatto un gran uso dei capelli, soprattutto da parte degli uomini, almeno per quanto riguarda la produzione vostra, e poi a un certo punto nel 1981 certe fabbriche hanno dovuto chiudere?
Sì, il declino, diciamo, della moda del cappello è partito prima del 1981, è partito
certo
Già con gli anni 60 e 70, quando proprio il cappello è stato percepito, questo tipo di cappello in particolare, è stato percepito come qualcosa che era più adatto alle persone di una certa età, e quindi di chi lo indossava dava un'immagine di persona non giovane, diciamo. Quindi i giovani si sono rivolti ad altro tipo di abbigliamento e hanno abbandonato il cappello. Quindi questo ha portato con sé una crisi del settore produttivo, che poi è andata di pari passo anche con una situazione di dislocazione di produzioni, di lavorazioni particolari in altri paesi del mondo dove la manodopera è più economica.
Ci sono altri paesi in cui invece l'uso del cappello è ancora molto diffuso, anche tra le persone più giovani, non necessariamente tra i ragazzini?
Allora, io parlo dei cappelli di feltro. Per quanto riguarda i cappelli di feltro, c'è una grossa tradizione nei paesi dell'America Latina, dove appunto questo tipo di copricapo in questo materiale particolare è ancora portato da diverse categorie della popolazione. Poi naturalmente se si parla di cappelli in generale, non di cappelli in feltro, ma di cappelli realizzati con i materiali più disparati, esistono certamente paesi del mondo dove il copricapo riveste un'importanza notevole nell'abbigliamento per tutte le età e per tutti i sessi, sia per gli uomini che per le donne.
Perché in certi paesi è ancora importante, visto che avete anche una sezione del museo dedicata a questo, perché in altri paesi è importante coprire la testa?
Beh, faccio un esempio di quello che sono di uno dei paesi in cui sono testimoniate le più grandi varietà di copricapo, che è la Cina, di cui noi abbiamo appunto diversi esemplari in questa collezione di cappelli etnici. I cappelli li possiamo suddividere in due categorie. Da un lato ci sono cappelli di utilità, cioè laddove si svolge un lavoro agricolo particolare, come per esempio il lavoro di risaia, è indispensabile indossare un copricapo perché il clima, il sole, richiedono che ci sia una protezione per la testa particolare. Quindi da un lato cappelli per un uso di utilità funzionale. Dall'altro lato in questi paesi, nella Cina in particolare, in altri paesi dell'Oriente, il copricapo ha molto spesso dei significati simbolici che sono legati o all'appartenenza etnica, cioè portare un certo cappello significa appartenere a un certo popolo, a una certa tribù, o avere un certo ruolo nella società, per esempio la donna sposata che porta un copricapo diverso dalla donna nubile, oppure il copricapo assunto ed ha una grande valenza in campo religioso. Questo è quello che accade ad esempio nei paesi musulmani, dove turbanti e copricapi per la preghiera sono indispensabili per la popolazione maschile, mentre il coprire con un velo la testa lo è per la popolazione femminile.
Per salutarci, se vi permette, le vorrei fare una domanda personale. Lei usa dei copricapo?
Io lo uso solo a scopo funzionale quando vado in montagna o mi trovo in situazioni di esposizione al sole. Non lo utilizzo come elemento di, diciamo, di ornamento a livello estetico, ecco.
e se non lo usa la direttrice del Museo del Cappello, forse un motivo ci sarà. Tutta questa modernità nel cappello. A me fanno venire in mente i matrimoni, quelli tipo all'inglese, dentro i campi, i prati all'inglese per l'appunto, con migliaia di invitati.
A me i capelli piacciono tanto, però la testa grande, faccio fatica a trovarne dalla mia misura.
Sei una capocciona. A me il capello fa venire in mente mio nonno, che è stato un alpino, e siccome aveva questa cosa che secondo me gli dava fastidio incredibilmente, che era, non so se si può dire, pelato, qualcuno direbbe trico disabile.
Mamma mia, che brutto.
E allora lui diceva
che brutta parola.
Era tutta colpa del cappello d'alpino.
È arrivato un sms al 348-7649-289. Appena liberato dalla prigione l'11 febbraio 90, Nelson Mandela parlò da un balcone del municipio di Città del Capo, ci ricorda un ascoltatore. C'è anche una mail.
Eh sì, c'è anche una mail che ci dice: a me capo fa venire in mente quel gran pezzo di merda semi-analfabeta e strapagato che sta nell'ufficio qui accanto.
Scusa, ma grande lo sei inventato, eh?
Ah, sì.
Ha interpretato.
In solidarietà con il nostro ascoltatore l'ho definito gran. Magari invece è anche basso e pelato, gli starebbe bene.
Cosa vi fa venire in mente, capo? Ce lo potete ancora scrivere al 348-7649-289, a diretta @radiocittadelcapo.it, oppure intervenendo in diretta 051-642-8081.
E poi, Benedetta, non ci posso credere, ci è arrivata una mail anche di Alessandro.
Ciao, vi sto ascoltando in streaming dalla Danimarca, vi saluto e per quanto mi riguarda, capo, mi fa venire in mente Capo Nord.
Che bello, ciao Alessandro! A qualcuno, Benedetta, a capo fa venire in mente quelli che hanno il capo rasato, ovvero gli skinhead. E se sei d'accordo ti farei sentire il loro inno.
Sarebbe sapere cosa dicono. Ti prego, cambiamo musica, mi fa scoppiare la testa questa roba.
Never leaves a store ajar. Swings the wind from the bow of war. The people must have.
nostra amica Valentina, cervello di scorta e consulente musicale, mi ha rassicurato. Prima abbiamo sentito i Foreskin e non era un inno dei Nazi-skin come io temevo.
Miscredente. Cervello di scorta, oggi parliamo di capo. Cosa vi viene in mente con questa parola? Scrivetecelo, sms 348-7649-289, come ha fatto un nostro ascoltatore.
Io penso ai grandi capi indiani d'America, tipo toro seduto, cavallo pazzo, eccetera. Aug! Ma come si fa a diventare capo, the leader, come ci stanno dicendo i Clash in sottofondo?
Questa è una bella domanda, bisognerebbe essere degli specialisti, bisognerebbe essere dei capi per saperlo, no?
Ma bisogna studiare?
Credo di sì, bisogna studiare duro, oppure bisogna avere qualcuno che per noi, non lo so, non vorrei insinuare delle cose... Qualcuno che per noi ci inserisce all'interno di, no?
Ah, cioè che ci raccomanda per salire in alto, chissà,
tipo,
chissà.
No, c'è chi la sua formazione la dedica proprio a diventare capo.
Sì, per esempio ci sono tanti master in risorse umane che poi alla fine quello insegnano, almeno questo è il nostro pregiudizio. E allora abbiamo chiesto se appunto è questo lo scopo, insegnare a diventare capo nei master di risorse umane. Lo abbiamo chiesto alla responsabile di un master dell'IFOA, che è un ente di formazione milanese.
Cosa ci ha detto?
Sentiamo Giovanna Piccoli.
Noi ci proviamo, nel senso che abbiamo organizzato ormai da alcuni anni un master, che è un master risorse umane, che è appositamente insomma dedicato a chi ha l'aspirazione di lavorare nella direzione risorse umane di grandi aziende. Quello che facciamo è cerchiamo di preparare questi giovani professionisti a una professione che è abbastanza complessa, perché ha un insieme di componenti di preparazione tecnica, per esempio sul diritto del lavoro, sul diritto sindacale, e un insieme di invece servono un insieme di attitudini, di conoscenze gestionali come la selezione, la formazione, lo sviluppo delle risorse umane. E poi c'è una componente che è imprescindibile, che è quella di saper coinvolgere poi le risorse umane, di motivarle, di gestirle, quindi in realtà è una professione abbastanza complessa che non si impara solo sui banchi di scuola, ma si impara poi anche facendola. E quindi noi diciamo che diamo tutta la preparazione di base, non solo attraverso la teoria ma anche attraverso la pratica, affinché queste persone poi possano in azienda sperimentare tutte queste cose che hanno imparato, tant'è vero che garantiamo a tutti il collocamento e stage.
Lei ha parlato prima di aspirazione a diventare capo del personale, è da anni che fate questo master, ci può raccontare che tipo di persone, che tipo di studenti o neolaureati immagino hanno questa aspirazione, si sono presentati da voi e vi hanno detto sì, io voglio imparare a fare questo mestiere?
Sì, in realtà noi riceviamo ogni anno alcune centinaia di domande, di richieste di informazioni per entrare, insomma, a far parte di questo della classe, di questo master. Noi facciamo poi delle selezioni, non abbiamo preclusione sul tipo di laurea, nel senso che generalmente arrivano persone che hanno fatto o una facoltà umanistica piuttosto che invece una facoltà economico-giuridica, però non è detto che qualcuno abbia fatto qualcosa di completamente diverso e abbia insomma l'attitudine e l'aspirazione a lavorare nella gestione delle risorse umane. Facciamo una selezione su alcune, diciamo, basata sia su test attitudinali, logico-matematici, eccetera, ma andiamo soprattutto a guardare la motivazione. Viene fatto per ognuno un colloquio individuale e in base a questo colloquio individuale cerchiamo di capire se abbiamo davanti le persone giuste.
Cos'è che vi fa scartare una persona?
Ma il fatto di non avere le idee molto chiare, di scegliere un master giusto per avere due righe in più da mettere in un curriculum vitae e non avere quelle attitudini che poi fanno nascere dei grandi capi del personale, no?
Naturalmente. Quindi, le chiedo quali sono queste attitudini?
Ma intanto devono avere doti naturali di leadership, perché in questa funzione, come in altre di tipo manageriale, sono fondamentali. La capacità di saper coinvolgere altre persone non è una capacità che hanno tutti. Noi possiamo aiutare a svilupparla, ma sicuramente ci deve essere una dote anche un po' naturale di base. L'altra è quella di avere una resistenza allo stress, perché è un lavoro che nelle grosse aziende è molto complesso, come dicevo richiede diverse, diciamo, preparazione tecnica molto solida, perché quando ci si trova a discutere con dei sindacati durante una contrattazione magari collettiva, la preparazione tecnica è importante, ma dall'altro lato bisogna essere capaci di comunicare, capaci di gestire la negoziazione, quindi entrano in gioco veramente tante caratteristiche. Quello che noi di solito, diciamo, troviamo in questi ragazzi è che hanno molta voglia di crescere, arrivano da tutta Italia, anzi la maggior parte arrivano dalle regioni del centro-sud e con una fortissima voglia di emergere e di crescere, quindi questa è un'ottima motivazione che sta alla base poi di qualunque carriera professionale.
C'è voglia di far carriera?
Sì, c'è molta voglia di far carriera, quello che però noi cerchiamo di far capire è che il master diventa un punto di partenza e non di arrivo, no? Perché comunque quando si entra in un'azienda bisogna partire sempre dal presupposto che si è gli ultimi arrivati, anche con un master, quindi diamo tutte le, insomma, cerchiamo di dare tutte le carte per poter giocarsi la partita nel migliore dei modi, ma con la consapevolezza che non basta il master, no?
C'è un consiglio particolarmente spietato che date durante il master per imparare a essere lucidi e freddi e non farsi coinvolgere emotivamente, visto che stiamo parlando di persone che vanno a fare un mestiere che le porta in relazione continua con altre persone?
Sì, quello che diciamo sempre è di non diventare dei capi autoritari, ma dei capi autorevoli, cioè che sanno crearsi il consenso, no, alla base, quindi che non stanno in quella funzione perché, insomma, hanno il potere dal punto di vista gerarchico, ma quello che cerchiamo di far capire appunto è sempre, anche nei diversi step di carriera, quando si arriva in alto, di insomma, porsi sempre con autorevolezza, che vuol dire preparazione, vuol dire coinvolgimento delle altre persone, vuol dire crearsi la squadra.
Cittadini, lavoratori, allora di fronte al nostro benemerito segretario sarà con noi.
Ma che fortuna, grazie alla luna, capo fortuna stasera è con noi. Ha una gran testa, come uomo è una bestia, sembra immortale. Sempre puro come l'alito di chi non beve e non fuma, lava i denti tutti di profuma di roba francese sulla camicia, un foulard di chiffon regala sorrisi distesi ai suoi elettori e bambini bonbon.
Hai capito come è fatto un capo?
Eh sì, non si deve fare odiare.
Eh no, deve creare il consenso.
Ho capito.
E per chi invece il capo ce l'ha e non gli piace, eh beh, noi abbiamo rintracciato su uno dei nostri periodici di riferimento, ovvero del nostro collettivo femminista, come dicevi prima, ovvero Men's Health, un vademecum per resistere alle critiche del capo. Sì, il sottotitolo è Fatti la corazza.
Come si fa? Dammi qualche consiglio.
Allora no, ti dico intanto, se il capo ci ha preso di mira, cosa non bisogna fare assolutamente.
Ok.
Quando ci fa la sceneggiata, quando ci... davanti a tutti ci dice delle cose brutte, noi non dobbiamo dare spiegazioni, no, perché serve solo a intensificare la discussione. Non bisogna lanciarsi una difesa oltranza, non bisogna ribattere, perché comunque lui ha sempre ragione, e non bisogna farsi insultare.
Mi sembra tutto giusto.
Bisogna invece aprire le orecchie, chiedere dettagli, prendere tempo e, udisci udisci, ringraziare. Siete dei capi, avete dei capi, cosa vi fa venire in mente il capo? Scriveteci, come ha fatto Alle salutandoci e che noi ringraziamo, al 348-7649-289 oppure a diretta@radiocittadelcapo.it.
Ma hai visto che Alle ci ha chiamato conduttrice con la K? Possiamo inaugurare una stagione di conduttori con la K, una nuova stagione?
Sì, tutti tranne Francesco Locale. Lui è senza K.
C'è un'orchestra oppure una banda, lì c'è il capo.
C'è tipo il direttore.
Eh sì, quello che dà il via, che fa insomma mettere tutti i suoni insieme, li rende armoniosi e ascoltabili.
Eh certo, c'è un capo anche nelle bande non convenzionali, per esempio nella banda Roncati.
Ma siamo sicuri?
L'abbiamo chiesto a Nanni. Tu sei il capo della banda Roncati?
No.
E non avete un capo?
Sì.
E chi è?
Tutti.
E in che senso tutti?
Di volta in volta, ognuno fa il capo di qualche cosa, un giorno sì, un giorno no.
Cioè il capo di uno strumento, quindi ognuno è capo di tutto, cioè.
Sì, ognuno è il capo, nessuno è il capo, è un po' un mito, però è un po' così.
Ma senti, ma quando voi suonate così in strada, ci sarà qualcuno che dà il via?
Che dal via non si capisce mai chi è, infatti molte volte partiamo con dei pezzi diversi, ognuno parte con un pezzo diverso e non si capisce più niente.
E quello che viene fuori?
Quello lì dovete giudicare voi che ascoltate.
E quindi voi siete riusciti, da quando siete nati non avete mai avuto qualcuno che appunto cercava di imporre, diciamo, la sua leadership?
No, qualcuno che cercava di imporre la sua leadership c'è stato, però non c'è riuscito. In questo modo proprio non ci è riuscito.
Ma voi da quanti anni suonate insieme?
Allora, la banda esiste dal 92-93. Da quanti anni suoniamo insieme? Poi è strano perché comunque è fluttuante come persone che entrano e che escono.
Non siete quindi stati sempre gli stessi? Cioè in qualunque momento si può aggiungere qualcuno?
Quello sì, si è sempre aggiunto qualcuno. Questo forse è uno dei momenti più statici.
Ma quindi davvero tu saresti pronto a giurare che non avete un capo? Cioè se uno vuole contattare la banda Roncati, chi chiama?
A periodi. Chi si rende disponibile a prendere le chiamate, perché è una bega.
Fare il capo è anche una bega.
È una bega, sì.
Secondo me l'unica cosa per cui non è una bega è tipo a fine mese.
No, magari lì dipende da dove lavori.
Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, anche questa settimana Cervello di Scorta sta arrivando alla fine.
Capo e coda.
Punto e a capo. Saremo di nuovo qui giovedì prossimo.
Ci potete però ascoltare anche in replica il sabato pomeriggio alle 14:30 dopo Piero Santi.
Io, Benedetta, non resisto e ti lascio con un brano che ha segnato profondamente la mia infanzia. Me ne scuso già con gli ascoltatori, però mi sembra molto appropriato. Ciao e a giovedì prossimo.
Ciao.
E c'è buco di una goma!
Saluto, così! da bronzo.